Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posti là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che egli cioè doveva risorgere dai morti. Veramente questi personaggi che la Chiesa ci presenta innanzi erano veramente sfiduciati nell'estremo limite. Maria di Magdala, che aveva seguito Gesù dal nord, dal lago di Tiberiade, e l'aveva seguito con grande passione e non aveva avuto paura di niente, di nessuno, ed era presso la croce lei, nonostante il pericolo. Solo che il Gesù che essa aveva amato ormai rimaneva solo nel sepolcro, pensava. E questa reliquia, questo che era rimasto solo di Gesù, le permette al mattino, quando è ancora buio, anziché di dormire, di andarlo a trovare. Perché una persona, quando noi ci siamo affezionati, rimane il legame continuo, forte, fortissimo. Solo che quando arriva al sepolcro, anche quel po' che gli era rimasto della persona di Cristo, capisce che non c'è più. Non è rimasto neanche la cenere, diciamo, di un fuoco antico. Niente. Con grande disperazione, essa corre da Pietro e da Giovanni, che è quello che scrive, e anch'essi erano proprio messi male. Avevano abbandonato la loro professione, scesi giù a Gerusalemme, e adesso era rimasto solo un grande silenzio. Il tempo si era fermato. Il passato ormai non diceva più niente, se non una grande delusione. Il presente era fermo e bloccava il futuro. Nessuna speranza. Di fronte a Maria che dice loro: hanno portato via il Signore, è accaduto qualcosa di nuovo che li mobilita, li mette in viaggio. Finalmente il tempo si è rotto, c'è qualcosa di nuovo che ha a che fare con loro, con la loro vita, con la loro storia, e si mettono a correre. Solo che giunti al sepolcro, ciò che aveva detto Maria di Magdala non è la spiegazione giusta, perché se avessero trafugato Gesù non avrebbero trovato ciò che copriva il volto e il corpo di Gesù in ordine, messo lì da parte. Per cui la soluzione pensata da Maria non risponde. anzi, il fatto nuovo dal come è accaduto, potremmo dire, apre una domanda. Una domanda. Nel brano successivo, non riportato, Maria vede lì attorno alla tomba che c'è un giardiniere, almeno così gli sembra. E dice e chiede al giardiniere: tu sai dove hanno portato il mio Signore? E questo giardiniere si rivolge a lei e gli dice: Maria, la chiamo per nome. E nel tono della voce c'è tutta una storia della vita vissuta insieme. Maria quindi si getta per abbracciare Gesù e quindi lei ha l'inizio di una nuova storia. Nel brano che abbiamo letto dagli Atti degli Apostoli, Pietro ci dice come sia stato faticoso da parte di Gesù convincere i suoi discepoli che egli era realmente vivo. Sono stati necessari 40 giorni vissuti insieme. Poi è stata necessaria l'azione dello Spirito del Signore, che dà agli uomini un'intelligenza capace di cogliere le opere di Dio. Questa è la storia che ha a che fare direttamente con noi. Perché il fatto che Gesù sia realmente morto, sepolto, 3 giorni, e il fatto che essi abbiano avuto la testimonianza diretta che era proprio lui, e questa testimonianza è durata per parecchio tempo, e la promessa è, il risultato è che Gesù è vivo. E coloro che credono in Gesù Cristo hanno la esperienza che Gesù è vivo. Questo è il punto. Questa è la fede cristiana. In fondo tutto il Vangelo non è altro che, potremmo dire, il racconto della passione e morte di Gesù e della sua risurrezione con una introduzione. Questo è il Vangelo. Fin dalle origini i cristiani sono coloro che hanno un orizzonte della vita che è stato aperto dalla risurrezione di Cristo. Se conoscere vuol dire essere introdotti nella realtà in tutti i suoi fattori, la risurrezione di Cristo è un fattore che deve entrare normalmente a pensare nella nostra vita. Questo è il punto. Chi esclude questo fattore, che indica poi il destino dell'uomo? E il destino dell'uomo è, come in Gesù Cristo, la risurrezione. Questo è il destino dell'uomo. E il destino indica lo scopo e indica anche il valore di ogni singola tappa che porta a quella conclusione. Perché ciò che dà valore ad un gesto è lo scopo. La vita dell'uomo, in base a questo avvenimento unico nella storia, ha dato un nuovo impulso, una mutazione all'esistenza dell'uomo, perché questo è un fatto oggettivo che inserisce in tutta la natura umana. In qualche modo il Figlio di Dio, prendendo la natura umana, ci ha reso partecipi, ciascuno di noi, della sua natura, del suo destino. Ed è per questo che quando pensiamo a noi stessi, tante volte ci fermiamo al pensiero di Maria, di Magdala, di Simon Pietro, prima di avere l'esperienza della risurrezione. E lo sguardo quindi che noi dobbiamo avere su noi stessi, ce lo dice San Paolo, è quello di considerare la nostra esistenza assieme all'esistenza di Cristo, perché ormai nella storia dell'umanità è accaduta una mutazione. Gli uomini che vivono dopo Cristo non sono più come quelli che erano prima di Cristo, capite il punto? Perché in qualche modo, ha detto il Concilio, Cristo si è unito ad ogni uomo e ciascuno di noi partecipa della vita di Cristo. Occorre quindi che ciascuno di noi alzi lo sguardo su se stesso. Tu non sei semplicemente la miseria della vita quotidiana, perché il tuo destino è il tuo essere e il tuo destino è l'unità con Gesù Cristo. La sostanza e il valore della tua vita non è nell'insieme delle cose che tu fai tutti i giorni, anche se sono cose buone, ma è elevato l'essere della tua persona che condivide l'esistenza di Cristo. Questo è il tuo destino. E vivere con questa coscienza significa vivere veramente aggiornati nella storia dell'umanità. Significa essere delle persone che usano l'intelligenza per conoscere tutta la realtà. E conoscendo tutta la realtà profonda, noi esercitiamo la nostra libertà. Perché una vera libertà si ha soltanto nella conoscenza vera. Viceversa, nella vera libertà si ha un cammino di conoscenza vera. Noi cristiani ci fidiamo della testimonianza di questi uomini che hanno avuto l'esperienza di incontrare Cristo risorto. E accogliendo la loro testimonianza, noi abbiamo la possibilità di sperimentare la nostra vita, quel di più che risponde alle domande fondamentali di ogni uomo. Il desiderio del compimento, il desiderio di conoscere, il desiderio della libertà, il desiderio della felicità. Cristo è la risposta. Vivere con questa coscienza è la modalità corretta attraverso la quale la verità dell'uomo giunge al suo compimento. È per questo che facciamo festa. Va bene le colombine, va bene l'uovo di cioccolato, va bene tutto, purché ci sia questo. Se c'è questo, c'è la ragione di essere festosi. Ma se manca questo, capisci, è come la danza della morte. Cristo quindi è realmente risorto. È colui che dà un impulso a tutta l'umanità, anche se, come la testimonianza di questi giorni, ci sono di residui di preumanità. Ma noi viviamo nell'orizzonte di Cristo e siamo chiamati a testimoniare in questo mondo la novità di Gesù Cristo, la novità dell'esistenza umana. E mentre noi proseguiamo il corso della nostra esistenza, poniamo anche all'interno di questo mondo una storia buona, una storia vera, una storia che dà a noi stessi e agli altri il vero compimento dell'esistenza umana secondo le tutte le sue dimensioni.